Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con
all'Eucaristia che anche questa mattina rinnova per noi il dono di consegnarci il calice del Signore, come tra poco ascoltiamo nel Vangelo. Ci introduciamo invocando oggi particolarmente l'intercessione dell'Apostolo Giacomo, di cui celebriamo la festa e a cui chiediamo appunto di poter ottenere il dono supremo, di poter onorare il calice del Signore nella nostra vita. Lo chiediamo per noi, per la nostra Chiesa di Bologna, che ricorda anche Giacomo Lercaro, e poi lo chiediamo per tutte le comunità cristiane.
La seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 4, i versetti dal 7 al 15. Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto, infatti, è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, i versetti da 20 a 28. In quel tempo gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Fra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.
Ecco, ricordiamo anzitutto tre cose che precedono il brano che abbiamo ascoltato adesso. La prima: stanno salendo verso Gerusalemme. La seconda: che Gesù ha preso i 12 in disparte. La terza è che sono lungo la strada. Stanno salendo a Gerusalemme con tutto il significato di questa salita verso la città. Ma la cosa più importante è che Gesù ha preso i dodici ed è dentro questa presa che maturano sia le sue promesse, anche oggi vengono riconfermate le grandi promesse del Signore, e dentro la sua presa c'è anche la possibilità per i discepoli lungo la strada di ricevere progressivamente luce e forza, e vediamo appunto nel testo di oggi come abbiano ancora bisogno lungo la strada di crescere in sapienza, in comprensione del mistero di Gesù e in forza che li rende capaci di seguirlo davvero.
Mi aveva colpito forse una cosa marginale rispetto alla domanda di questa mamma e la reazione, ma la risposta di Gesù, che fa cenno ai governanti e ai capi. Dice Gesù che i governanti e i capi dominano e opprimono i popoli, quindi come se fosse scontato che sia così, che vada così. Mi è venuto in mente quando nell'unzione di Betania aveva detto che i poveri sarebbero stati sempre con noi, e così come tratto caratteristico di questo nostro mondo ferito. E appunto quello che lui propone è di rompere questa logica, è quello di fare risplendere questo tesoro che è dentro la invece fragilità della creta, no? Come dice oggi la lettera, proponendo una logica completamente ribaltata, cioè del punto di farsi schiavi, di servire, di dare la vita. Non lo so, questo evidentemente non so, da un lato mi domando se è possibile, se non è più grande di noi, dall'altro invece mi dico che non può che essere così, e quindi a noi di provare davvero a farci toccare nel profondo da questa, cioè sì, dall'inevitabilità quasi di una condizione che sarebbe di oppressione, di dominio, di disinteresse, di distanza da questa ferita, di distacco, e invece di starci dentro come c'è stato dentro lui.
Mi è sembrato bellissimo il commento della seconda lettera ai Corinzi al Vangelo, cioè letti insieme, anche se veramente questo passo della lettera ai Corinzi, sebbene io lo trovi, cioè di una talmente straordinario, talmente bello, illuminante sulla nostra vita cristiana, che insomma mi affascina molto, però in realtà non sono mai riuscita a comprenderlo, anche perché parla della vita personale dell'apostolo e della vita dei cristiani che soffrono, però poi c'è anche il ministero di mezzo, quindi salta fuori la terza persona o la seconda persona plurale, a un certo punto in noi opera la morte, in voi la vita, insomma io non l'ho mai ben compreso, tuttavia sembra veramente una risposta alla domanda dei figli di Zebedeo che chiedono di avere parte alla gloria del Signore, e Gesù, come commentava bene San Giovanni Crisostomo nella lettura di mattutino, risponde sì, però rendendo più facile la cosa, quindi non dicendo subito potete morire di come muoio io, ma potete bere il calice che io sto per bere, insomma cambiando un po' i termini, e loro dicono lo possiamo. Nella seconda Corinzi si parla di queste sofferenze di chi ha il ministero dell'apostolo, e si dice che anche gli apostoli portano addosso la morte di Cristo, a favore della Chiesa, sembra dire, e poi dice, però in questa morte noi, siccome abbiamo la fede e quindi abbiamo l'ardire di parlare e di chiedere che colui che ha risuscitato Gesù risusciti anche noi. Quindi l'ardire della fede che purifica anche questa domanda di partecipare per primi alla gloria di Gesù. Si fa una domanda più, diciamo, più ecclesiale, più di fede, cioè sì, poiché abbiamo questa fede che ci porta ad avere l'ardire di chiedere di essere anche noi risuscitati come è stato risuscitato Gesù.
Mi collego a questa cosa che diceva Sara, dicendo un'altra sfumatura, ecco, io l'avevo inteso così, questo ho creduto, perciò ho parlato, collegato a quello che aveva detto prima. Dice, non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù Signore, quanto noi siamo i vostri servitori per amore di Cristo. E quindi questa parola, insomma, della fede, mi sembra insomma, che riprenda, ecco, questa cosa qui, cioè del ministero degli apostoli rispetto alla comunità. E quindi insomma, mi ha colpito proprio per questo, perché nel Vangelo appunto si vede l'atto di fede, seppure insomma molto, molto imperfetto, forse della mamma dei figli di Zebedeo, che dopo l'annuncio della passione e della risurrezione chiede una cosa grande. Ecco, io penso che si possa interpretare anche come una fede che scaturisce proprio da quell'annuncio lì, della passione e della risurrezione, e quindi una richiesta proprio fatta a Gesù, con la fede nella sua potenza. E qui questa fede invece, sempre che scaturisce dal mistero in atto, ecco, nella vita degli apostoli, il mistero della morte, della risurrezione, e qui è proprio la fede, è la fede nella comunità, è per questo che io parlo a voi, ecco. È la parola che l'apostolo rivolge alla comunità, l'esortazione o anche insomma l'annuncio stesso, ecco, della passione e della risurrezione, come così una presa d'atto della verità della morte e della risurrezione di Gesù.
Mi colpisce questa frase che dice la seconda Corinti al versetto 10, di portare sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E niente, io pensavo al battesimo. Il battesimo è questo mistero, noi sottolineiamo molto nel battesimo la vita nuova, no? Si nasce a nuova vita. Però è una chiamata anche a morire, è questo che mi colpisce. Cioè non ci si pensa abbastanza, ma perché la vita di Gesù si manifesti, questa vita che abbiamo ricevuto, è necessario portare la sua morte nel corpo. Cioè accettare di morire in qualche modo, ecco. E poi proprio quel rovesciamento di cui si parlava prima, che nel Vangelo viene sottolineato da Gesù, fra voi non sarà così. In qualche modo il primeggiare si primeggia nell'essere schiavi, nell'essere servi, quindi nell'annientare in qualche modo se stessi affinché gli altri salgano, affinché appunto il fratello sia edificato. Proprio, insomma, il regno di Dio proprio non è di questo mondo, come dice Gesù davanti a Pilato, proprio è inconciliabile, assolutamente inconciliabile. Penso che tanti che vengono al battesimo come i figli, e forse anche noi, se si pensasse seriamente a tutto questo, forse ci si penserebbe due volte prima di portare proprio figlio a battezzare.
Veramente dico una cosa molto, molto breve e mi colpisce, è il contrasto così tra quello che è il vaso di Creta e la potenza, ecco, è straordinaria potenza che appartiene a Dio. Questo tesoro che è così, come dire, incommensurabile, in potenza, in forza, che però viene dato all'uomo, sembra, per me lo capisco così, in un vaso di Creta, perché l'uomo non è in grado di portarlo, di portarne di più la forza, cioè non è lui che può sostenere questa forza. Ma l'altro aspetto del vaso di Creta che perlomeno vedo è quanto forse l'uomo può anche col suo modo, col suo esistere, può anche sciupare e rompere in meno che non si dica questo vaso di Creta, che pur contiene qualcosa di straordinaria potenza che appartiene a Dio e che l'uomo può sciupare in meno che non si dica.
Il brano della seconda ai Corinti è veramente una cosa che mi è sempre commossa. È splendido. Se poi ci si aggiunge il versetto precedente, il 6, dove richiama Dio creatore che ha distinto la luce dalle tenebre e così nei nostri cuori ha infuso la luce della conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Mi piace moltissimo e stamattina notavo che il versetto 14 sembra quasi rispondere a quello che chiede la madre dei figli di Zebedeo, perché lei chiede che i suoi figli siano uno alla destra e uno alla sinistra, e di per sé anche una cosa bella, ecco, questa non è, però non saranno loro due da soli ad essere vicino a Cristo. Qua dice: colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Ecco, saremo tutti insieme, e mi sembrava molto bello anche questo.
Quindi è molto accentuato questo contrasto tra i discepoli che si indignano e Gesù invece che non si indigna per niente. E anzi riprende la stessa formula usata dalla donna, dalla madre: sedere alla mia, adesso parla lui, sedere quanto a sedere alla mia destra e alla sinistra, sembra che sia un'espressione che piace al Signore, che piace a Gesù, e piace talmente da concludere coinvolgendo a questo punto il Padre suo. E coinvolgendo il Padre suo vuol segnalare che quello è un evento di una portata così eccezionale, così inimmaginabile, che lui stesso sembra voler dire: no, non la posso immaginare nemmeno io. Che cosa sarà quella iniziativa del Padre che ha preparato? Quella parola preparato è sempre molto forte, no? Fin da sempre. Dall'eternità ha nel suo segreto la preparazione di questo momento in cui ci sarà il Figlio suo nella pienezza della sua gloria, e questa gloria avrà come una specie di corsa di prossimità alla quale nessuno è scoraggiato e nessuno è escluso. La destra e la sinistra vengono già da parte di Gesù pensate non come due posti che una volta che è occupato da qualcuno gli altri ne rimangono esclusi. È una prospettiva inclusiva di tutti. E qui finisce la nostra tutti i nostri sforzi di immaginazione, no? E infatti lui stesso dice: il Padre mio, ma capite che cosa è capace di fare il Padre mio? Dove appunto se c'è una graduatoria di prossimità, di stare il più vicini, il più prossimo possibile con il figlio suo, la sua destra e la sua sinistra, e questa graduatoria, l'ha già detto il Signore, è calcolata sul servizio. Tanto più si innalza il livello a cui si può arrivare nel servizio, e tanto più la sua destra si fa vicina e la sua sinistra si fa prossima, con una specie di abbraccio di inclusione nella diaconia di Gesù. La perfetta diaconia di Gesù corrisponde perfettamente alla sua gloria, e tanto più si può essere attratti, assunti dentro la sua diaconia, tanto più si è attratti e assunti dentro la sua gloria. Confortati dalla parola del Signore, lo invochiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa, perché sia veramente l'anticipo del Regno, perché tutti i suoi membri siano servi gli uni degli altri e del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore perché attiri il nostro cuore a servirlo e a seguirlo sulla via della croce. Preghiamo. Preghiamo per i governanti delle nazioni, coloro che dominano e che le opprimono. Il Signore mandi uno spirito di conversione nei loro cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che sono più tribolati, e insomma tribolati a causa della testimonianza del nome di Gesù nella loro vita, perché siano riempiti dello spirito di forza, di fortezza che ha guidato il Figlio di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace nei cuori, la pace fra gli uomini, la pace nelle terre devastate dalla guerra. Preghiamo.
O Signore.
Preghiamo per quanti portano il nome di Giacomo, tutti quelli che conosciamo. Vorrei ricordare in particolare Giacomo Zaccherini e anche Giacomo qui di Oliveto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vi ricordiamo ancora Silvia, che abbiamo sempre legato la sua chiamata al Signore a questa festa, perché vi era molto legata, morì la sera prima, dopo i Vesperi. Preghiamo per tutti quelli che erano i suoi desideri, per la famiglia. E anche in questo momento così difficile intercediamo insieme a lei per il popolo di Israele, perché sia illuminato, perché veramente sorgano profeti che sappiano denunciare tutto ciò che sta avvenendo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per le piccole comunità cristiane, in particolare per quelle del Medio Oriente, che rischiano di scomparire, perché per l'intercessione di San Giacomo possano continuare a dare una testimonianza evangelica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo Stefano e la Patrizia Bombarda nell'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo per tutta la loro famiglia, grandi e piccoli, perché il Signore li benedica. Preghiamo.
In particolare per il piccolo nipotino Nicola, che oggi compie gli anni. Preghiamo. Oggi ricorderemo anche l'anniversario del matrimonio di Piero e Anna. Li ricordiamo insieme ai loro figli e tutta la famiglia. Preghiamo. ancora per Giovanni Paolo, per questi ultimi due giorni, perché il Signore continua a benedire il suo pellegrinaggio e quelli che sono con lui e tutta la nostra presenza in Terra Santa, preghiamo.
E preghiamo anche per questi giorni di Marianne e Darin qui con noi, per gli incontri che hanno anche con i nostri figli più giovani, perché siano piccoli semi di comunione profonda che germogliano come il Signore vorrà. Preghiamo.
Ricordiamo anche Don Efrem, che in questo giorno è stato ordinato sacerdote, anche Don Tonino Massari, per lo stesso motivo, e per tutti i defunti preghiamo. Per Cristo, nella pienezza della sua gloria, che attende anche noi e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.